Doppio Clic, la trasmissione di Radio Popolare sul mondo di Internet e delle nuove tecnologie.
Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori, con un gain troppo alto sulla mia voce, benvenute, benvenuti a una nuova puntata di Doppio Clic con un Marco Schiaffino questa sera particolarmente acciuffato perché, come accennava la collega Elena Mordiglia, sono stato travolto da una serie di notizie, è un po' quella giornata in cui uno dice: ah bene, mi sono preparato la trasmissione con ampio anticipo, cosa vuoi che possa andare storto? Beh, che nel giro di 6-7 ore, in cui fra l'altro sei impegnato in altre questioni, ti ritrovi con un paio di notizie bomba, e naturalmente mi riferisco alle sentenze che negli Stati Uniti hanno interessato Meta, una in New Mexico e una invece in California. Questa sera quindi parleremo di queste sentenze che segnano una svolta probabilmente molto molto importante per quanto riguarda i rapporti dei social media con gli utenti. Parleremo anche di intelligenza artificiale, di malware, di tante tante cose. Come al solito credo di non avere alcuna speranza di riuscire a esaurire la scaletta che mi ero preparato, ma vabbè, questo è l'ultimo dei problemi, cioè perlomeno non c'è l'horror vacui. Ma partiamo subito con le questioni legate a Meta e Google e alle vicende giudiziarie che le hanno viste coinvolte negli US. Allora, andiamo in ordine cronologico, perché la prima notizia è arrivata questa mattina praticamente, e è la sentenza in un processo in New Mexico che ha condannato Meta, quindi solo Meta, qui stiamo parlando soltanto della società fondata da Mark Zuckerberg, che noi eravamo abituati a conoscere col nome di Facebook e poi ha improvvisamente cambiato nome sulla scia della fascinazione per il metaverso, l'ha condannata a pagare 375 milioni per non aver protetto i minori sui suoi social media. Allora, la giuria che ha deciso di condannare Meta ha deciso che in pratica le piattaforme non hanno fatto abbastanza per bloccare eventuali tentativi di molestie sessuali e di sostanzialmente tentativi di molestare i minori sulle piattaforme. Allora, l'avevamo accennato già settimana scorsa a Doppio Clic, il fatto che queste due sentenze, questi due processi, in realtà c'era molta più attesa per quello a Los Angeles, poi è arrivata a sorpresa quello del New Mexico, potevano segnare un punto di svolta, perché per adesso tutti i social media, tutte le società high tech si erano ritrovate coinvolte in procedimenti in cui le decisioni le prendevano o dei giudici o delle commissioni, quindi cose molto molto tecniche. Invece in questi due casi ci si trovava di fronte a delle giurie, quindi ai classici 12 giurati che siamo abituati a vedere nei film, e che naturalmente sono anche più predisposti a prendere delle decisioni clamorose come in questo caso. Allora, nel procedimento, partiamo da quello appunto del New Mexico, sono uscite numerose cose, a mio giudizio, qui ci sarebbe da fare un microfono aperto, ma io vi invito semplicemente a utilizzare i nostri strumenti di comunicazione per iscritto, che sono come al solito diretta@popolarenetwork.it, oppure il 331-6214013 per SMS, Telegram e WhatsApp. E stasera sono abbastanza curioso di sapere quale sia la vostra opinione, perché questa sentenza in buona sostanza scarica tutte le responsabilità riguardanti, diciamo, gli accidenti più o meno gravi che possono aver interessato i minori sulle piattaforme Facebook e Instagram. Non so se anche WhatsApp fosse stata citata, ma l'attenzione si è concentrata più o meno su queste due, sui gestori delle piattaforme, con tutta una serie di ricadute, io credo culturalmente abbastanza interessanti. Allora, prima cosa, è emersa sostanzialmente una forma di deresponsabilizzazione nei confronti dei genitori, che dovrebbero essere i primi soggetti a gestire l'accesso dei minori ai social network, negandolo fino a una certa età o controllandolo. Bene o male, questa è una polemica un po' vecchia. Un altro tema che è uscito con prepotenza nel processo in New Mexico, l'ha citato anche Roberto Festa nel corso del servizio che ha fatto oggi per Esteri, è quello che addirittura il sistema di crittografia peer-to-peer che è stato introdotto in Messenger è l'applicazione di Meta per scambiare messaggi, è stato considerato come un ostacolo che avrebbe impedito alle forze di polizia di individuare pedofili e molestatori sessuali. Allora, questo in particolare si inserisce in un dibattito che sta andando avanti ormai da anni, sia negli Stati Uniti che nell'Unione Europea, di una sorta di guerra alla privacy, cioè guerra alla crittografia, giustificata appunto con l'esigenza di andare a colpire criminali, persone che commettono dei reati e in particolare chi distribuisce pedopornografia o molesta i minori. Questione terribilmente delicata, soprattutto se consideriamo il periodo che si sta vivendo negli Stati Uniti, in cui le pulsioni di controllo dell'amministrazione Trump sono sempre più elevate, l'abbiamo raccontato tante volte, e la crittografia end-to-end all'interno delle applicazioni di messaggistica istantanea diventano uno dei pochi sistemi per impedire che qualcuno venga inquisito, perseguito, spiato con dei semplici ordini amministrativi che non vengono in nessun modo giudicati o controllati dalla magistratura. Fatto sta che stiamo parlando di sentenze di primo grado. Naturalmente per la sentenza di New Mexico Meta ha annunciato che farà ricorso, utilizzando dei termini terribilmente diplomatici. Vedremo come andranno le cose nei prossimi gradi di giudizio. Passiamo al tema invece di Los Angeles, che è un po' diverso, perché se nel New Mexico Meta era accusata di non aver fatto abbastanza per proteggere i minori nelle piattaforme, a Los Angeles il tema era diverso. In buona sostanza, l'accusa che era stata mossa originariamente a Meta, Google, Snapchat e TikTok era quella di aver creato dei sistemi con le piattaforme social pensati per, poi lì c'è anche una sfumatura, o meglio, non aver impedito che i loro sistemi diventassero qualcosa che potesse creare assuefazione, in particolare nei confronti dei minori. Cos'è successo poi? Che Snapchat e TikTok hanno patteggiato, in buona sostanza, e sono usciti dal processo, e la giuria proprio questo pomeriggio in pratica ha invece trovato colpevoli sia Google che Meta di non aver impedito questo meccanismo di assuefazione. Ne abbiamo parlato settimana scorsa, in particolare il caso è legato a una ragazza minorenne all'epoca dei fatti, che ha testimoniato davanti al giudice e alla giuria di come Instagram e YouTube l'abbiano portata ad avere tutta una serie di disturbi della personalità, la semplifico un po'. Nel momento in cui è stata annunciata la sentenza della giuria, immediatamente Google ha preso le distanze, perché la linea di difesa di Google in buona sostanza è: noi siamo una piattaforma di streaming video e non siamo un social network, e quindi le accuse a noi non si applicano, mentre Meta ha risposto con una dichiarazione molto simile a quella che ha rilasciato in New Mexico, quindi che rispettosamente considera sbagliata la decisione. Nel caso di Los Angeles la responsabilità tra le due società è stata distribuita al 70% per Meta, al 30% invece per Google. La richiesta di risarcimento in questo caso è più bassa, sono solo 3 milioni di dollari, quindi 2 milioni e 100 mila dollari a carico di Meta e 900 mila dollari a carico di Google. Anche qui vedremo cosa succederà nei successivi gradi di giudizio. Consideriamo però che per come funzionano i tribunali negli Stati Uniti, dove i precedenti hanno un'importanza clamorosa, questo potrebbe essere veramente l'apertura del vaso di Pandora, e potrebbero prospettarsi scenari in cui migliaia di cause potrebbero essere accolte a questo punto dai tribunali statunitensi, e Meta si troverebbe in una situazione a dir poco scomoda, mettiamola così. Allora, e restiamo in tema, perché una delle altre grandi questioni che agitano il mondo della tecnologia è quella legata al controllo dell'età. Come stiamo vedendo e come abbiamo visto anche in queste due notizie legate ai casi giudiziari, i minori cominciano a avere un livello di protagonismo decisamente forte, e abbiamo parlato giusto settimana scorsa o la settimana prima, ora mi sfugge perché sono acciuffato, come ho dichiarato in apertura, della legge che è stata approvata in California e che prevede che chi sviluppa sistemi operativi debba farsi carico di verificare l'età degli utenti. Allora, questa cosa qua, a mio giudizio, è un po' strana, nel senso che mi sembra che tutti si siano concentrati ormai sul fatto che si utilizzino gli smartphone, in cui per forza devi avere un account col quale sei registrato e per forza di solito devi avere anche una carta di credito collegata, ma si dimentichino che esistono anche i computer. E non necessariamente i computer richiedono una registrazione con nome e cognome. In particolare Linux non lo fa, e quindi qui a doppio clic avevamo citato col buon Andrea Daniele Signorelli proprio il fatto che per Linux diventerebbe un problema. Potrebbe diventarlo anche per Windows, perché la notizia è che da uno scambio di battute fra un dirigente di Microsoft e un utente comparse su un forum di Microsoft, l'azienda di Redmond potrebbe tornare indietro e non richiedere più la registrazione con un account Microsoft per usare Windows, cosa che è stata introdotta con Windows 11. Questione che giustamente molti utenti considerano una grandissima scocciatura, perché se io voglio usare un computer non necessariamente devo registrarmi con un'azienda tecnologica, e a meno che io non voglia, per esempio, che ne so, farmi l'abbonamento per Microsoft 365 o altre funzionalità offerte dall'azienda. Il punto è che se veramente Microsoft dovesse fare un passo indietro e permettere quindi di creare il caro vecchio, io immagino che molti di voi se lo ricordino, account locale, in cui bastava scrivere Marco e non c'era bisogno di fare una registrazione online, verificare l'email, mandare documenti e cose del genere, beh, a questo punto anche Windows in California potrebbe avere dei grossi problemi, perché sarebbe sostanzialmente illegale, perché in California verrebbe richiesto di verificare l'età di tutti gli utilizzatori direttamente dallo sviluppatore del sistema operativo, e sono molto molto curioso di vedere cosa potrebbe succedere in questo caso. Continuiamo con la rubrica succede negli Stati Uniti. Oggi ci sarà amplissimo spazio proprio per gli US, con una notizia che da un lato è una buona notizia, dall'altra io aggiungo un disclaimer, usatelo con le molle. L'annuncio è che Firefox, che è il browser, quindi il software per navigare su internet, open source sviluppato da Mozilla, ha introdotto un servizio di VPN gratuito. Allora, VPN lo spiego per l'ennesima volta, però io cerco di spiegare le cose sempre: è la Virtual Private Network che permette di navigare con un consistente livello di anonimato, quindi nascondendo l'indirizzo IP, impedendo che la nostra navigazione venga tracciata con i soliti metodi, e permette anche di aggirare eventuali censure operate dal regime autoritario, dal governo di turno. In questo caso Firefox non offre un servizio di VPN illimitato, gratis, ma permette di avere 50 GB di traffico al mese con una VPN che si può attivare direttamente all'interno del browser. Perché dicevo che mi sento di introdurre un disclaimer? Allora, il disclaimer è il seguente: quando noi usiamo una VPN, in pratica abbiamo un'azienda, una società, in questo caso Mozilla, che ci scherma, quindi impedisce che la nostra navigazione venga tracciata. Però sui loro server queste informazioni rimangono. Quindi teoricamente il governo su cui insiste la sede della società potrebbe fare una richiesta a livello giudiziario per ottenere delle informazioni sulla navigazione delle persone. Questo è il motivo per cui di solito le società che offrono un servizio di VPN a pagamento hanno sede in Svizzera, in Lussemburgo, alle Bahamas, insomma in paesi in cui la giurisdizione dei governi più ficcanaso, tra cui metto sicuramente gli Stati Uniti, non possono arrivare. Ecco, Firefox invece ha sede negli Stati Uniti, e questa cosa, diciamo che potrebbe essere un problema. Sono già le 21:50, è il momento di un brano, così riposo anche un po' l'ugola, e questo brano, visto e considerato che stiamo vivendo dei periodi secondo me abbastanza surreali, a parte le buone notizie dell'ultimo weekend che mi hanno rallegrato molto, però è un pezzo dei Rolling Stones che mi è venuto in mente, è terribilmente lisergico, e che dà l'idea della distanza rispetto al vecchio mondo a cui eravamo abituati. Mila anni luce da casa, ed è il brano ideale per affrontare il prossimo blocco di notizie. Allora, il protagonista di questo blocco di notizie è Brendan Carr. Chi è Brendan Carr? Brendan Thomas Carr è un avvocato statunitense che controlla la Federal Communication Commission negli Stati Uniti, grande amicone di Donald Trump, e credo che sia il personaggio più lisergico degli ultimi 10-15 giorni. Perché? Perché mi è capitato di incrociare un botto di notizie riguardanti CAR e l'FCC, la Federal Communication Commission, che sono veramente sorprendenti. Allora, partiamo dalla prima. Amazon che litiga con SpaceX. Forse ve lo ricorderete, l'avevo citato in trasmissione, il fatto che SpaceX ha chiesto alla Commissione Federale per le Comunicazioni il permesso di lanciare 1 milione di satelliti da utilizzare come data center orbitali, cioè in pratica sparare dei data center in orbita, perché ci sono tutta una serie di vantaggi, l'abbiamo raccontato. Se metto un data center nello spazio non ho problemi a raffreddarlo, che è uno dei costi maggiori per quanto riguarda perlomeno consumo d'acqua, non ho nemmeno problemi ad alimentarlo, perché posso usare dei pannelli solari in condizioni ideali, perché se sono in orbita sopra le nuvole non ho il problema che non ci sia l'energia solare. Ecco, però 1 milione di satelliti intorno al pianeta forse sono un po' tantini. Amazon, che è una concorrente di SpaceX, SpaceX è la società di proprietà di Elon Musk, Amazon invece di Jeff Bezos, che non è particolarmente simpatico all'amministrazione Trump perché è il proprietario del Washington Post, ha in progetto di lanciare 3232 satelliti in orbita per fare concorrenza a Starlink, e però ha fatto una petizione per chiedere che non venisse rilasciata la licenza a Elon Musk per mandare questo milione di satelliti. La risposta di Brendan Kerr la leggo testualmente: Amazon dovrebbe concentrarsi sul fatto che mancheranno circa 1000 satelliti per raggiungere il traguardo del loro prossimo obiettivo, anziché sprecare tempo e risorse presentando petizioni contro le aziende che stanno mettendo in orbita migliaia di satelliti. Cioè, in pratica li ha mandati a quel paese dicendo: vabbè, non dovete dare fastidio a SpaceX di Elon Musk. Ora, il fatto che Elon Musk sia ancora più o meno un grande amichetto di Donald Trump e il fatto che SpaceX venga utilizzato dalla NASA evidentemente non ha avuto nessun influenza su questa sua scelta. Ma Brendan Kerr è riuscito a fare di meglio, perché a un certo punto l'amministrazione Trump, e Alessandro commenta: vedrai poi che stelle cadenti. Sì, infatti, uno dei temi sulla messa in orbita di queste migliaia di satelliti che stanno lanciando tutti è anche il fatto che non si, praticamente a un certo punto non vedremo più le stelle, perché ci sarà un inquinamento luminoso da oggetti in orbita spaventoso, e infatti tutti gli astronomi e gli astrofili hanno già lanciato l'allarme. Dicevo, Brendan Kerr però si è distinto anche per un'altra iniziativa. Allora, la vicenda è quella di Donald Trump, che sul suo social Truth a un certo punto si è scagliato contro tutte le televisioni che a suo giudizio davano troppo spazio alle fake news generate con intelligenza artificiale dal governo iraniano sul conflitto in corso in Medio Oriente. Allora, a parte che Donald Trump, come al suo solito, ha parlato di pessima informazione, progressisti che cercano di discriminare le azioni del governo, addirittura minacciato di accusarli di alto tradimento, segnalando che c'è la pena di morte per l'alto tradimento. Però, se siamo abituati al fatto che Donald Trump ogni tanto dia di matto, è arrivato Brendan Kerr, presidente, ricordiamolo, della Commissione Federale delle Comunicazioni, che ha minacciato di non rinnovare la licenza di trasmissione alla CNN. Cioè, dicendo: vabbè, non vi rinnoviamo la licenza di trasmissione perché non siete abbastanza filo governativi. Questo credo che dia l'idea dell'aria che si respira da quelle parti. Ma siccome non c'è due senza tre, sempre la Federal Communication Commission, e quindi la commissione con la presidenza di Carr ha deciso qualche giorno fa di vietare l'utilizzo dei router di produttori stranieri negli Stati Uniti. Allora, i router sono quelli che molti chiamano modem, cioè quelli che permettono la connessione. Sappiamo che c'erano stati dei problemi con Huawei, perché essendo un produttore cinese, negli Stati Uniti a un certo punto hanno deciso che non era sicuro avere dei router cinesi che avrebbero potuto mandare dei dati a Pechino. Poi c'è stata un'azione in pratica che voleva fare la stessa cosa con TP-Link, stessa cosa, stesso ragionamento, avrebbero rappresentato un pericolo per la sicurezza nazionale. Adesso invece il divieto di importazione e vendita di qualsiasi router prodotto all'estero potrebbe diventare realtà. Questo lo ha proposto la Federal Communication Commission, presieduta da Brendan Thomas Carr, e in pratica negli Stati Uniti utilizzerebbero soltanto router costruiti al loro interno. E devo dire che il livello di paranoia qui aumenta. Per rimanere in ambito spazio, anni luce e compagnia cantante, io vi riporto l'ultima notizia che molti commentatori hanno considerato come l'ennesima mossa per cercare di distrarre l'opinione pubblica statunitense dagli Epstein Files, come se non bastasse una guerra scatenata in Medio Oriente accanto a Israele. La notizia che ha fatto drizzare le orecchie a tutti è che il governo statunitense ha registrato due nuovi domini che si chiamano alien.gov e aliens.gov. In pratica dovrebbero essere i siti sui quali verrebbero pubblicate, come ha promesso Donald Trump, tutte le informazioni in possesso del governo statunitense per quanto riguarda gli UFO. Siamo a posto, dai. Allora, saltiamo da quest'altra parte dell'Oceano Atlantico invece per vedere che succede in Europa, e in Europa succedono cose fortunatamente un po' più sensate. Io vi cito due notizie prima di andare al prossimo brano. La prima è una risoluzione che è stata approvata dal Parlamento Europeo, o meglio una raccomandazione, che punterebbe a proteggere le opere coperte dal diritto d'autore. Questa volta non dalla pirateria degli utenti, ma contro l'uso indiscriminato che ne viene fatto da parte delle società che sviluppano sistemi di intelligenza artificiale. Il tema arcinoto è il fatto che chiunque abbia prodotto dei contenuti, se li è visti scippare allegramente da OpenAI, Anthropic, Google, Mistral, perché no? Senza avere nessun livello di compensazione. La risoluzione è stata approvata con 460 voti a favore, 71 contrari, 88 astenuti. L'idea è quella che a un certo punto si arrivi a una norma che possa proteggere in qualche modo i contenuti che hanno copyright, o perlomeno che ci si possa opporre all'utilizzo per addestrare modelli di intelligenza artificiale. Altro tema grosso che si agita in Europa, e qua non siamo solo in Europa ma andiamo in Italia, è quello della sovranità digitale. La notizia è che Scaleway aprirà ha aperto un data center, o meglio tre data center, a Milano, Che cos'è Scaleway? Scaleway forse la conoscete meglio come Iliad, fa parte del gruppo Iliad, è la parte business, diciamo, di Iliad, e in pratica costruisce data center europei. Questo è un problema gigantesco col quale l'Unione Europea si sta confrontando, sia a livello di governi sia a livello di aziende, perché abbiamo quel piccolissimo problema del fatto che nel momento in cui un'azienda affida i suoi dati ai vari Microsoft, Google e Amazon, a dispetto anche delle buone intenzioni delle big tech di cui sopra, si ritrovano automaticamente soggette alle norme dell'amministrazione statunitense, norme che con il Cloud Act in pratica prevedono che il governo degli Stati Uniti possa obbligare qualsiasi azienda statunitense a fornire i dati che hanno sui loro server anche se si trovano all'estero. Cioè, in buona sostanza, se un'azienda statunitense ha un server a Milano e Donald Trump gli chiede di fornire tutti i dati che ha lì dentro, loro non possono dire di no. Questa cosa ce la trasciniamo ormai da anni. Il problema grosso è che scarseggiano le alternative europee. Scaleway insieme a OVH sostanzialmente, che è una società francese, pare che voglia offrire un'alternativa. Quindi nel settore delle reti dei lavori grande entusiasmo, dicendo finalmente abbiamo degli operatori europei. Vediamo come andrà, anche perché Milano comincia a essere un po' intasata di data center. Abbiamo ancora una ventina di minuti, direi che è il momento per un altro brano, e questo avevo semplicemente voglia di sentirlo perché mi piace tanto, e poi mi ricordo il video che era veramente veramente bello. Loro sono gli Aerosmith e questo è Pink.
It's my new obsession. Yeah, pink, it's not even a question. Pink on the lips of your lover. Cause pink is the love you discover. Pink as the bling on your cherry. Pink, cause you are so very. It's the color of passion. Cause today it just goes with the fashion. Pink, it was love at first sight. Yeah, pink when I turn out the light. And pink gets me high as a kite. Want to be
about. I wanna wrap you in rubber, as pink as the sheets that we lay on. 'Cause pink is my favorite crayon.
Allora, se vi ricordate il video di questo brano degli Aerosmith, era tutto alterato in maniera digitale molto 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 prima che arrivassero i sistemi di intelligenza artificiale generativa e rendessero terribilmente facile fare tutta questa cosa. Ora, facile, facile sì, ma forse non così di successo, perché una delle notizie di questi giorni è che Sam Altman, il fondatore di OpenAI, la società che ha creato ChatGPT, ha annunciato la chiusura di Sora. Che cos'è Sora? Sora è, o era a questo punto, la piattaforma creata da OpenAI che consentiva di creare video con l'intelligenza artificiale generativa estremamente credibili, affascinanti, belli, fotorealistici, eccetera, eccetera, eccetera. Quello che è successo è, allora, a parte le solite polemiche, perché c'erano persone che avevano utilizzato il sistema di generazione dei video per creare dei video violenti, sessisti, eccetera, eccetera, però a me qui viene sempre da rispondere: il problema non è lo strumento, il problema è quello che le persone ci fanno, perché vuol dire che abbiamo un grosso problema a livello culturale. Il punto è che OpenAI aveva puntato nel trasformare Sora in una specie di social network in cui tutte le persone avrebbero postato i loro video commentandoli, scambiandoseli, eccetera, eccetera, eccetera. Non è andata benissimo, tant'è che l'hanno chiusa, e molto probabilmente dietro c'è anche un tema di costi. Perché? Perché per generare dei video, come per generare qualsiasi risposta all'intelligenza artificiale, bisogna spendere una bordata di soldi in energia elettrica, come già accennavo prima parlando dei famosi data center di SpaceX. E l'altra notizia che è legata a Sam Altman, infatti, è una sua dichiarazione per cui ha detto che non esclude che nel prossimo futuro l'intelligenza artificiale possa essere pagata a consumo, cioè un po' come la bolletta dell'energia elettrica o dell'acqua, cioè a seconda di quanto tu la utilizzi poi ti ritrovi la fattura corrispondente. Io devo dire che è già qualcosa che più o meno succede, nel senso che se guardiamo proprio a ChatGPT, la versione gratuita permette di fare un tot di cose, per esempio generare 3 immagini in una giornata, poi bisogna aspettare del tempo perché si ricarichi, in buona sostanza. La versione a pagamento invece permette di farne di più. Però se questo dovesse diventare veramente la logica, io non so quanto possa funzionare a livello commerciale, ma forse avrebbe anche un po' più di attaglio con quella che è la realtà che viviamo tutti i giorni, e magari ci renderemo conto anche che forse scomodare large language model che consumano un casino per fare semplicemente delle ricerche o un meme non è una bellissima idea. Però adesso continuiamo a parlare di intelligenza artificiale, perché sta arrivando una bomba, almeno per gli appassionati di videogiochi. Non so quanti di voi lo siano, ma Nvidia ha lanciato una cosa che promette di cambiare le cose forse per sempre. Allora, Nvidia, credo che tutti abbiano imparato a conoscerla, un tempo soltanto gli impallinati di videogiochi come il bondismo a Pestalozza la conoscevano, è produttrice di schede video, schede grafiche, quindi quelle che all'interno di un computer generano le immagini, e ha fatto un boom in borsa perché queste schede grafiche sono particolarmente utili quando si usa l'intelligenza artificiale. Nvidia in particolare poi ha prodotto proprio dei processori dedicati all'intelligenza artificiale, tant'è che ormai è a livello di capitalizzazione credo una delle più grandi aziende al mondo, con un valore in borsa stratosferico. Che cosa ha fatto però? L'intelligenza artificiale l'ha utilizzata anche per fare il suo vecchio lavoro, cioè quello di creare delle immagini in 3D, in particolare dei videogiochi di alta qualità, e in particolare ha utilizzato una tecnologia che si chiama DLS, Deep Learning, DLSS, scusate, Deep Learning Super Sampling, che al momento era arrivato alla versione 4.5. Di cosa si trattava? Di un sistema per migliorare la qualità delle immagini. Ha presentato nei giorni scorsi un trailer, un video, della versione 5 di DLSS. E il mondo dei videogiocatori è rimasto abbastanza sconvolto, perché hanno fatto vedere un trailer, se ve lo cercate su YouTube basta cercare DLSS5 per trovarlo, anche perché è cliccatissimo, in cui fa vedere cosa succede quando si applica questa tecnologia a videogiochi abbastanza noti come Resident Evil e altri titoli del genere, Hogwarts Legacy, che è quello ispirato a Harry Potter, e devo dire che a vederlo fa davvero impressione, cioè si arriva a un livello di fotorealismo spaventoso. Apriti il cielo però, perché si sono scatenate immediatamente le polemiche. Allora, il punto è che Nvidia ha pubblicato questi video senza spiegare esattamente come funzionasse il sistema, e molti hanno immaginato che in pratica quando uno utilizza una scheda video di nuova generazione, fra l'altro sono costosissime, di Nvidia, abbia una sorta di upgrade, boost, non so come definirlo in italiano, un aumento della qualità delle immagini, in nessun modo controllato dagli autori del videogioco, e quindi sono partiti dei dibattiti clamorosi dicendo che a questo punto l'intelligenza artificiale sarebbe arrivata anche a snaturare il lavoro artistico di chi sviluppa videogame, eccetera eccetera eccetera. È arrivata una correzione di rotta da parte di Nvidia, che ha spiegato che la tecnologia è a disposizione degli sviluppatori, che possono decidere se applicarla, quanto applicarla, come applicarla, e soprattutto anche gli utilizzatori possono decidere se applicarlo o meno. Io devo dire che il commento però più interessante che ho pescato sul web, faccio ammenda perché non mi ricordo chi fosse il collega che ha fatto questo ragionamento, è legato alla possibilità che questa tecnologia consenta molto facilmente di, non so come dire, restaurare, rendere più attuali dei vecchi titoli di videogame che oggi non hanno più tanto appeal, non sono considerati attraenti perché hanno una grafica vecchia. Ecco, con questo tipo di tecnologia ci vorrebbe veramente un attimo per dargli una grafica terribilmente accattivante e sostanzialmente ringiovanirli. Se poi questa sia una buona idea o meno, lo capiremo. Però a me certe cose tipo Half-Life, non so se qualcuno se lo ricorda, vederlo in una versione restaurata con una grafica fotorealistica mi piacerebbe parecchio, anche perché era veramente un bel videogioco. And hold on! Allora, il countdown mi dice che ho ancora circa 8 minuti, li spendo intanto con l'ultima notizia seria di questa sera, poi mi lascio andare alle cretinate, che mi è rimasta in canna da settimana scorsa, in cui ero andato un po' lungo, però è una considerazione che secondo me vale la pena di fare, cioè come i social network hanno alterato anche la propaganda politica. Una delle tendenze nel diffondere, chiamiamola informazione, tra delle enormi virgolette, tramite i social network, è quella di far conto su una pessima abitudine degli utenti, che è quella di leggere semplicemente il titolo e al massimo il sottotitolo, l'occhiello, e non andare a leggere poi il corpo dell'articolo. Questo succede per due motivi. Il primo è che le persone sono sempre più distratte o tendono a muoversi sempre più velocemente da una notizia all'altra. Qua si torna un po' al ragionamento dell'addiction che è stata sancita dai tribunali negli Stati Uniti sui social network. L'altro motivo è che spesso e volentieri gli articoli magari sono protetti dal paywall, cioè sono disponibili soltanto per gli abbonati, quindi se qualcuno ci condivide un articolo che possiamo leggere solo se siamo abbonati, se non abbiamo l'abbonamento ci limitiamo al titolo, però c'è chi ci marcia e nei periodi di campagna elettorale questa cosa emerge in maniera più evidente. Io ne ho visti tanti esempi, ma ne prendo uno che secondo me è abbastanza evidente. Articolo comparso sul Corriere della Sera, che si è dato un grande affare per fare campagna per il sì nel corso del periodo referendario. Titolo: referendum, l'appello per il sì dei professori universitari, rafforziamo la credibilità delle istituzioni. I 159 docenti firmatari, un'occasione importante per accrescere la fiducia dei cittadini alla giustizia. Allora, cosa ha portato a pensare chi legge un titolo del genere? Beh, saranno, visto che il referendum era sulla giustizia, saranno professori universitari di giurisprudenza, e 160 saranno tanti. Allora, prima notizia, io sono andato a fare una ricerchina a livello di statistiche. In Italia ci sono 50.000 professori universitari, quindi 160 direi che è una percentuale abbastanza ridicola, ma la cosa più bella è che quando poi si vanno a vedere i firmatari, abbiamo un professore di neurochirurgia, uno di letteratura tedesca, analisi matematica, fluidodinamica, storia del cristianesimo, insomma, ok, siamo alle post verità spacciate sui social. Io credo che ormai la leggenda, che i social network possano essere un modo per informarsi, sia da archiviare per sempre. Allora, avevo promesso che questa era l'ultima notizia seria, andiamo a vedere cose buffe che sono successe in giro per il mondo. E c'è un articolo di TechCrunch che riporta di un cyberattacco molto molto particolare, perché ha colpito Intoxaloc, penso si pronunci così, che è una società che produce gli alcol tester elettronici che negli Stati Uniti devono utilizzare obbligatoriamente le persone che sono state fermate alla guida in stato di ebbrezza, e sono quei sistemi che ha introdotto anche il nostro ministro dei trasporti, per cui se non sei a zero di alcol non parte la macchina. Beh, che cosa è successo? Che c'è stato un attacco hacker ai danni dell'azienda, che ha mandato in crash i sistemi e per giorni nessuno poteva accendere la macchina, in buona sostanza, cioè tutti quelli che avevano il, l'alcol tester elettronico non avevano la possibilità di accendere l'auto perché l'alcol tester non funzionava. Non ho trovato notizie riguardo al fatto che abbiano risolto il problema, la notizia risale a 4 giorni fa. Altra notizia di cose che non vanno esattamente come ce le si aspetta, questa invece arriva da, non mi ricordo esattamente, da Cupertino, ma non c'entra niente Apple, cioè stiamo parlando degli Stati Uniti. In un ristorante cinese hanno introdotto il solito robot antropomorfo che fa molto carino, che serve ai tavoli. Porta i vassoi, però non si perde mai la brutta abitudine di fargli fare anche delle cose assolutamente idiote, tipo mettersi a ballare. Il problema è che c'è in circolazione un video in cui si vede che il robot ha cominciato a perdere il controllo, nel senso che non riusciva più a valutare la distanza dagli oggetti mentre ballava e ha cominciato a ribaltare piatti, far saltare le bacchette, era un ristorante cinese, insomma stava diventando un pericolo. È molto divertente il video perché si vedono i camerieri che cercano di placcarlo in qualche modo, ma niente, il robot continua imperterrito a ballare, e questo è il classico spunto per dire vabbè, cosa potrà mai andare storto nel momento in cui tutti ne avremo uno in casa? Cosa mai potrà andare storto?
In this magic, and if there's a better way to live, I gotta have it. Because I think all day, but when I drink, I'm okay. Gets further away every time I try grab it. Underneath all the chatter in this heaven.
Allora, siamo gli sgoccioli. In realtà stavo cercando con un tentativo al volo di trovare una serie di appuntamenti che volevo rilanciare in trasmissione, ma il mio cellulare devo dire che non collabora in alcun modo nel farmeli ritrovare, quindi ve li ridarò nei prossimi giorni, anche perché erano periodici, quindi più o meno uno alla settimana, ma andavano a toccare vari argomenti utili. Io per concludere vi suggerisco un ultimo articolo da andarvi a cercare che è carino, è uscito su Punto Informatico, anche se non trovo il nome dell'autore del pezzo, e comunque si intitola Il prompt che costringe l'intelligenza artificiale, l'AI, ad ammettere quando inventa. Devo dire, sono un paio di trucchetti che mettono veramente in crisi chatbot, e così quando si inventano le cose di sana pianta sono costretti a dirvelo. Siamo agli sgoccioli di questa puntata di Doppio Click, terribilmente acciuffata, come avevo annunciato all'inizio. Io vi lascio alla programmazione di Radio Popolare, che prosegue con le news della notte, questa sera a cura di Martino Fiumi, e l'appuntamento invece con Doppio Click è per settimana prossima, sempre di mercoledì, sempre alle 21.30. Buona serata.